newsline di Controradio. L'informazione prima di tutto.
Alle 8 passate da 5 minuti di martedì 26 maggio apriamo la nostra newsline. Un buongiorno da Chiara Brilli in studio e dalla redazione. Ci eravamo lasciati ieri sera in newsline dopo la maratona elettorale annunciandovi il bollino arancione anche per Firenze oggi fra le 12 città italiane. Allora chiediamo la situazione meteorologica di questa giornata particolarmente calda per la Toscana. Giorgio Bartolini dall'AMA, buongiorno.
Sì, buongiorno, un saluto a tutti. Saremo al picco del caldo proprio tra oggi e domani. Oggi probabilmente potremo raggiungere valori fino a 34 gradi sulle zone di pianura interna, come per esempio nella zona di Firenze, ma localmente nelle zone interne del Grossetano potremo anche sfiorare i 35 gradi. Per quanto riguarda lo stato del cielo, nel pomeriggio solo qualche nuvola in più in Appennino. Domani ancora alta pressione, cielo sereno poco nuvoloso, qualche nuvola in più rispetto a oggi nel pomeriggio, soprattutto in Appennino, dove ci sarà la possibilità di qualche breve rovescio isolato temporale. Le temperature domani saranno su valori pressoché stazionari. L'alta pressione inizierà a mostrare qualche piccolo segno di cedimento a partire da giovedì, venerdì, quando arriverà soprattutto nel pomeriggio qualche episodio di instabilità in più sulle zone interne rispetto alle giornate di oggi e domani. Quindi direi culmine del caldo tra oggi e domani, poi lieve calo delle temperature che tuttavia sembra anche fino al finire della settimana resteranno su valori superiori a 30 gradi.
Grazie per il momento a Bartolini dall'AMA, buona giornata e buon lavoro, a domani per ulteriori aggiornamenti, breve pausa e torniamo con le notizie.
Fondazione Cassa di Risparmio di Prato presenta Seminare Idee Festival 5, 6, 7 giugno. Tre giornate di incontri, dialoghi e conferenze spettacolo con grandi nomi della cultura, scienza e arti. Tema della seconda edizione è Desiderio. Apre il festival lo psicanalista Massimo Recalcati. Tutti gli appuntamenti sono di ingresso libero. Programma su seminareideefestival.it con il patrocinio e il contributo di Regione Toscana in collaborazione con la provincia di Prato. Main sponsor Plures. Sponsor Unicop Firenze.
ANCI Toscana, in collaborazione con Controradio, presenta Comuni e Comunità, le istituzioni si raccontano, un ciclo di podcast realizzati da Domenico Guarino. Quarta puntata, Comune in Piazza, Poggi Bonsi. In onda lunedì 1 giugno alle 9.35 è disponibile su controradio.it e sulle principali piattaforme podcast. Toscana Produzione Musica presenta la quinta edizione di Mixité, leggere il presente per fare da ponte tra culture e linguaggi musicali. Da marzo a maggio, 11 appuntamenti con le eccellenze del panorama musicale al Park, Piazzale delle Cascine, Firenze. Giovedì 28 maggio alle 21 Mixité si chiude con il collettivo Nist Na, formazione internazionale che intreccia gamelan e percussioni in un'esperienza sonora potente e immersiva.
Il mondo dei media è cambiato. La comunicazione efficace usa strategie innovative.
Controradio Cross Media è oggi la punta più avanzata della cross-medialità in Toscana. La radio in FM, DAB e streaming. Controradio TV su web e social. Le dirette audio, video dagli eventi. Le produzioni di podcast tematici.
E ancora TIF, il canale video social di informazione. I profili Facebook, Instagram e YouTube Controradio. E il sito controradio.it.
Controradio Cross Media raggiunge oltre 400.000 contatti ogni giorno. Un pubblico attento, coinvolto, da sempre interessato a ciò che accade sul territorio.
Vuoi promuovere la tua attività e far crescere la tua visibilità in Toscana? Scrivi a crossmedia@controradio.it. Abbiamo soluzioni su misura per te.
I media e la comunicazione sono cambiati. Controradio Cross Media è il nuovo modo di comunicare.
Controradio.
Ho 8 passate da 10 minuti, andiamo a leggere le principali notizie di oggi fino alle 9, gli approfondimenti dedicati all'analisi del voto in varie modalità. Innanzitutto uno sguardo alle prime pagine locali di oggi, dal Corriere Biffoni file tris, Ribaltone, Pistoia, Prato terzo mandato per l'ex sindaco, nel feudo di Tomasi vince subito Capecchi, il professore del Campo Largo, ad Arezzo centrodestra avanti, ma servirà come sappiamo il ballottaggio, in Toscana affluenza in calo e sotto la media nazionale. Prato e Pistoia al Campo Largo, centrodestra in testa, ad Arezzo l'apertura di Repubblica. Foto notizia invece della Nazione, subito sindaci con Ermini e Sforzi, Figline incisa, Davide Ermini incassa più del 53% delle preferenze, a sesto Damiano Sforzi vola oltre il 56%, ma l'affluenza non decolla. La Nazione di Prato naturalmente vince, Biffoni è il sindaco, e da questo ripartiamo con le analisi. Buongiorno a Giorgio Bernardini.
Buongiorno Chiara, sì.
Giorgio, hai dormito qua. O hai seguito i festeggiamenti di Biffoni, o anche lui qualche ora se l'è concessa, diciamo, di pausa?
Diciamo che non posso rispondere a questa domanda perché io sono andato via prima che i festeggiamenti terminassero, quindi insomma credo che nella notte siano andati avanti.
Che Prato è stata quella di ieri? C'è stato un movimento che poi ha portato, diciamo, a un rilascio anche di energie e immagino di soddisfazioni per il Campo Largo, che sosteneva appunto la ricandidatura di Biffoni.
Sì, a dire il vero il Campo Largo non è poi così soddisfatto in toto, poiché il Movimento 5 Stelle ha raccolto un risultato ben sotto la soglia del 3% e non avrà rappresentanti in Consiglio Comunale, come invece era successo 2 anni fa, l'ultima volta, dove aveva anche l'espressione di un assessorato. Quindi diciamo è un Campo Largo che a sinistra non ha raccolto tantissimo, anche insomma AVS era abituata ad altre cifre, invece si è fermata a poco più del 4%. È un Campo Largo biffoniano, veramente con una fortissima caratterizzazione del nuovo sindaco al suo terzo mandato, che ricordiamolo ha vinto col 55% dei voti, ma che si caratterizza proprio, e vedremo anche quale sarà lo sviluppo politico di questa insomma vicenda elettorale, come una fortissima presenza di Matteo Biffoni. Pensate che la sua lista civica ha raccolto più del 17%, facendo anche realizzando un altro piccolo record, perché insomma ricordavo che il precedente era legato ad Alessandro Tomasi nel 2022, se non sbaglio al suo secondo mandato, dove era stato rieletto anche lui appunto vincendo il primo turno, e aveva raccolto con la sua lista civica addirittura più di Fratelli d'Italia in quel caso. Però questa caratterizzazione forte di Matteo Biffoni forse probabilmente, come già ieri rilevavamo con te anche in diretta, probabilmente si rifletterà anche sulla composizione della giunta, visto che lui aveva rivendicato il fatto di dare spazio ai partiti che si sarebbero affermati nelle urne.
La sua strategia comunicativa ha pagato, la sua presenza nelle modalità, anche diciamo con un cambio di passo rispetto al precedente, alla stessa precedente campagna elettorale per il Consiglio regionale, ha pagato dunque?
Sì, ha pagato, ed era una strategia diversa dal solito. Ricordiamo che Matteo Biffoni non ha partecipato nemmeno ai confronti in questo breve periodo, un mese di campagna elettorale, insomma da quando poi è stato indicato ufficialmente. Però dal punto di vista comunicativo e politico non possiamo non dire che insomma non è stata vincente, poiché ha doppiato quasi il suo avversario principale, che è Gianluca Banchelli di Fratelli d'Italia, che si è fermato con il centrodestra al 28,9. Veramente si tratta quasi del doppio dei voti dell'avversario, ed è incredibile insomma notare che proprio alla sua terza partecipazione Biffoni abbia fatto il risultato più eclatante. Ha preso anche il 3% in più di quanto aveva raccolto il Campo Largo con Ilaria Buggetti 2 anni fa.
E allora sentiamolo nelle dichiarazioni proprio a caldo raccolte da Giorgio Bernardini ieri pomeriggio, e poi torniamo a commentare. Sentiamo Biffoni.
La politica è mettersi a servizio di una comunità, perché se io ho fatto tutte le cose, dicevo prima, consigliere comunale, parlamentare, consigliere regionale, il sindaco, è perché ci sono state donne e uomini che mi hanno dato fiducia, mi hanno sostenuto, mi hanno voluto bene, mi hanno ridiato, mi hanno accompagnato in tutti questi anni, e io francamente tutto avrei potuto fare fuorché girarmi dall'altra parte quando c'è stata questa richiesta di aiuto. Non ci avrei dormito bene la notte, per me sarebbe stato, come dire, complicato lasciarmi scivolare addosso, e quindi eccomi qua. Questo è qua e quanto, e di nuovo davvero fatemi esprimere tutta la gratitudine ai fratesi, perché insomma non era assolutamente scontato e detto che potesse andare in questa maniera. Ne sono particolarmente orgoglioso, stavolta forse più che le altre volte, ne sono particolarmente contento, mi sento una responsabilità particolarmente pesante sulle spalle, proprio perché non era un contesto, diciamo, che mai avevamo avuto, con cui mai avevamo avuto a che fare nel corso di questi anni.
Chi me l'ha fatto fare, quante volte l'ha pensato?
7-8 milioni di volte. Però, diciamo, quello dicevo prima, chi me l'ha fatto fare è perché te pensi a te stesso. Fai consigliere regionale, fai un lavoro molto bello, hai a che fare con persone e personalità importanti, diciamo, ti occupi della vita della gente su tanti settori. Ma lo stesso ragionamento potevo fare quando ero un Parlamento a Roma. Sei probabilmente nel posto in cui tutti coloro che hanno la passione della politica ambiscono ad arrivare. Però che cos'è che ti spinge a fare politica? Qual è il tuo obiettivo? È quello di, come, rappresentare la tua comunità, di essere un riferimento, quantomeno provare ad essere un riferimento per la tua comunità, compresa quella che non ti vota. Provare a cambiare le cose nel posto a cui vuoi bene e in cui vivi tu, la tua famiglia, i tuoi figlioli, tutte le persone a cui vuoi bene. E a un certo punto devi decidere se fare un percorso politico che pensa a se stesso basta, e allora rispondi a chi me lo fa fare, ma nessuno lo sono, oppure se dice ma queste sono le donne e gli uomini che mi hanno sempre accompagnato e che hanno fiducia a me, e io non la tengo.
Ecco, e allora, queste le dichiarazioni a caldo di Matteo Biffoni. Il miracolo Dem riprende la città dopo la crisi, leggiamo dalla Nazione con Caroppo. Congratulazioni Matteo per lo spirito di servizio, il virgolettato di Gianni, uno spirito di servizio, Giorgio, evidenziato dallo stesso Biffoni. Adesso, proprio nelle prossime ore, i saluti doverosi di rito del commissario e come evolverà poi la situazione politica.
Sì, saluti del commissario che seguiremo, ovviamente, insomma, anche questo passaggio di consegne che ci sarà nei prossimi giorni. Evidentemente c'è una questione tecnica, Matteo Biffoni ha un'incompatibilità, al contrario rispetto a quella di cui abbiamo parlato negli scorsi mesi, diciamo per esempio con Tomasi o Falchi, che si sono dovuti dimettere da sindaco. Loro, lui si dovrà dimettere, consegnare le sue dimissioni al Consiglio regionale. Gli subentrerà Marta Logli, una ragazza giovanissima, brillante, che era arrivata dietro di lui alle elezioni regionali, e lui invece poi entro 15 giorni dovrà insomma formalizzare, entro 20 giorni anzi dice la legge, va a formalizzare appunto il passaggio in consiglio comunale, per la terza volta giurerà davanti ai suoi cittadini da sindaco. E sostanzialmente, insomma, nel frattempo sono già ferventi le trattative per la giunta, con quella caratterizzazione di cui ti parlavo precedentemente, ma preceduta da queste parole di Biffoni, che, insomma, al di là di come poi le metterà in pratica, sono comunque un monito importante sullo spirito di servizio anche per i tempi che viviamo, insomma, quando commentiamo la politica. Quindi, insomma, sono parole in cui è evocata più volte la responsabilità collettiva. Ecco, queste parole, diciamo, sono anche abbastanza concilianti.
Allora, poi ci saranno vari altri e molteplici elementi su cui ci concentreremo in chiusura, però, siccome tu hai seguito poi tutta la situazione elettorale ieri del nostro territorio, possiamo dire, e ci avviciniamo alla buttiamola in politica post voto con Tommaso Ciuffoletti, ti chiedo da collega come si è svegliata la Toscana oggi.
Sono molto curioso di ascoltarvi perché, insomma, ci sono tanti elementi. Si è svegliata un po' più di sinistra, questo dobbiamo dirlo, perché sostanzialmente c'è stato un arretramento di quelli che erano stati le conquiste del centrodestra in Toscana, le uniche vere per adesso, perché non è mai stata in crisi diciamo la leadership della sinistra a livello regionale, soprattutto per la presenza di Firenze. Però lo ricordiamo, 7 capoluoghi su 10, 11, perché appunto ci sono Massa e Carrara, erano appannaggio del centrodestra, sono arrivati ad essere appannaggio del centrodestra, e adesso invece il centrodestra arretra. Questo è un dato politico molto importante anche in vista delle elezioni politiche che ci saranno. Sappiamo appunto che in questo momento, ecco, insomma, ce ne sono diversi in meno, anche dove Cascina, per esempio, comuni un po' più piccoli ma significativi anche per la storia che hanno avuto a destra, per esempio, insomma, con per esempio Ciccardi, sono
arretrati, ecco, con Prato, con Pistoia, soprattutto anche un po' consolatoria la Toscana rispetto alle aspettative su altri versanti, pensiamo a Venezia naturalmente.
Sì, assolutamente, assolutamente. Insomma, Prato è l'unica città sopra i 100.000 abitanti, appunto assieme a Salerno, che è passata di nuovo al centro-sinistra, e questo è un dato significativo anche questo per le politiche, mentre lo dico passata perché lo ripeto due volte, perché in realtà c'è stato un commissariamento a Prato, quindi diciamo...
Sì, non è un terzo mandato consecutivo, questo va sottolineato, ecco.
Assolutamente no, ma soprattutto anche per sottolineare il fatto che non proveniva direttamente da un'amministrazione di centrosinistra, ma da un'interruzione di un mandato di centrosinistra che faceva presagire, diciamo, anche la possibilità, anche perché insomma non è vicino alla politica tutti i giorni, la possibilità di poter avere una chance per il centrodestra. Ecco, diciamo che politicamente io, al di là insomma anche dei personaggi che animano la politica, che è sempre insomma caratterizzata sui personaggi in questo periodo, un po' meno sulle politiche, ecco, diciamo che da un segnale dalla Toscana riguardo a quelle che saranno le elezioni, tanto tutti i protagonisti politici guardano lì, che sarà primavera o che sarà autunno del 2027, dà un segnale importante anche per quelle che sono le elezioni che decideranno qual è il nuovo Parlamento e quindi il nuovo governo del Paese.
E ci saremo naturalmente anche noi per riflettere e soprattutto raccontare, vorremmo auspicabilmente, i programmi e i contenuti in particolare. Giorgio Bernardini, grazie, ci riaggiorneremo nei prossimi spazi informativi. Buon lavoro, 8:21 minuti, abbiamo detto un buttiamola in politica post voto anche di martedì. Buongiorno a Tommaso Ciuffoletti.
Ciao Chiara, buongiorno.
Allora Tommaso, uniti si vince, non dappertutto però per quanto riguarda il centro-sinistra, facciamo una riflessione più ampia, diciamo, di largo spettro, di carattere nazionale, poi la declineremo sul nostro territorio.
Giusto, allora le premesse, andiamo per punti. IVE hanno sempre dinamiche proprie, no? Quindi si fa sempre un po' difficile a riportare sul dato nazionale, però... si può provare ricordandoci per esempio che le alleanze non sono mai esattamente le stesse. Il caso di Salerno, dove De Luca fondamentalmente ha vinto da solo senza neanche il simbolo del PD, è un caso particolare, ma anche Arezzo, dove il PD andava ma senza l'alleanza con un candidato ex Renziano, il caso di Figline, insomma c'è un sistema a macchia di leopardo, però diciamo che sul dato nazionale sicuramente non è un turno che sorride al centro-sinistra. Ricordiamoci sempre che i voti nazionali delle politiche in questo paese vengono spesso, almeno si sono decisi negli ultimi lustri, per dei cambi di umore, diciamo, del meridione, no? Soprattutto di alcune popolose regioni in particolare, che fanno registrare periodicamente dei cambi netti di orientamento che poi incidono poi sul risultato finale delle politiche nazionali. La situazione era quella in cui il centrodestra tuttavia veniva da una sconfitta grossa, che era quella del referendum, ma che pare di poter dire sia stata, come in fondo è giusto che sia in un referendum, una gara a sé. Il Movimento 5 Stelle, ed è un dato che si conferma, tende ad essere sempre piuttosto debole alle amministrative, cosa che invece poi alle politiche recupera voto, che è spesso un voto d'opinione. Anche AVS grosso modo sembra un po' sulla stessa scorta, e sono proprio gli alleati su cui però ha puntato di più il campo largo di Schlein, che di fatto è un campo largo che si fonda sulla strategia politica del sommare voti, sommarli per cercare di arrivare ad avere un voto in più del centrodestra. In realtà ad oggi, nonostante questo fosse forse il momento di maggiore debolezza sia del governo che dei partiti che lo sostengono, quindi del centrodestra, questa tornata non fa pensare ad un campo largo che ad oggi, pur sommando le proprie parti, sia in grado di tenere, come dire, di andare tranquillamente verso le prossime politiche con la convinzione di poter vincere, perché appunto ci sono stati, ricordiamoci, la Toscana in questo fa una lettura a sé, ma nel resto d'Italia i segnali di un cambio di rotta, i segnali di una rottura di quel diciamo patto che tiene il centro-destra, ribadisco, soprattutto in certe aree del sud che sono poi quelle decisive quando si guardano poi le politiche, non mi pare ci siano, anche perché appunto la somma dei partiti fa sì che la sua proposta non cerchi di convincere nuove fasce di elettori, ma si affida appunto alla somma del voto di ciascun partito per vedere di arrivare a uno in più di quello del centrodestra. Ad oggi non mi pare e questo turno racconti di una situazione che arrivi al centro-sinistra.
In attesa naturalmente dei ballottaggi che poi ci daranno il segno definitivo della tornata, e al netto di quello che abbiamo detto rispetto alle riconquiste, alle tenute sul territorio come rispettivamente Pistoia e Prato, però in conclusione una riflessione su questo campo largo dalle larghe speranze rispetto al vento referendario, no? Rifletteremo anche su questo. Non ha soffiato, diciamo, né in termini così forti di partecipazione, di affluenza, né nella direzione ispirata numericamente.
Esatto, esatto. Il referendum è anche un bene, che i referendum siano un episodio in cui, come dire, l'elettorato si esprime su una specifica, su degli specifici quesiti, e che poi questo non necessariamente incroci la politica, quella invece rappresentata dai partiti e dalle loro proposte. Sul caso Toscana diciamo che effettivamente sempre meno persone vanno a votare, il che però inevitabilmente fa aumentare il peso delle filiere di relazione e in certi casi anche di clientela, in una regione che è governata da quando esiste solo e soltanto da una parte politica. Questo bisogna dirlo, perché la democrazia funziona quando è una corda tesa, quando ci sono più opportunità appunto per dei rappresentanti di interesse di governare in maniera possibilmente alternata gli uni agli altri. Il PD tiene, senza dubbio, in Toscana il PD tiene, la domanda sarebbe semmai quale PD. A Prato Biffoni mi pare che faccia cappotto e fa intendere al resto del partito che Prato è cosa sua, del resto lui è stato, non voglio dire cacciato dalla regione, ma a fronte di un risultato che l'aveva premiato in termini di preferenze personali, con il record assoluto di preferenze alle scorse regionali, non gli era toccato il famoso posto in giunta. Quindi il suo rientro a Prato è anche però accompagnato da dire Prato, che è la città politicamente più rilevante tra quelle che andavano a questo voto, è una vicenda che fa riferimento a Biffoni, che è un'area politica all'interno del PD non esattamente per esempio assommabile a quella che invece è il PD che vince a Pistoia. Qui è una più diretta, diciamo, emanazione del rappresentante della segreteria nazionale, che è Furfaro.
Ecco, su questo Tommaso, abbiamo ancora pochissimi minuti, ma mi interessava capire Celesti, la candidata del centrodestra sconfitta e vice sindaca e poi reggente dopo appunto l'elezione di Tomasi in consiglio regionale, parla di voto ideologico, ma noi consegniamo una città che è cresciuta, cioè di voto contro di loro. Ma davvero la si può interpretare in questo modo? Perché comunque Tomasi era stato davvero una figura per la quale il centro-sinistra, no, temeva, in quanto insomma riusciva a intercettare un bacino anche fuori dalla dimensione politica a cui afferiva.
Sì, guarda, sono d'accordo sul fatto che Tomasi fosse un candidato soprattutto a livello civico. In regione mi pare che ancora debba prendere le misure di quello che realmente significa essere in regione, delle sue regole, anche proprio in consiglio regionale delle volte lo vedi avere quasi dei supplenti che lo accompagnano ma è normale, d'altronde sono pochi mesi che lì, sarebbe bene si sbrigasse, mentre invece a livello locale Tomasi aveva una forza anche per la sua spontaneità, no? Che non voglio dire debba necessariamente essere un pregio, in politica a volte essere un po' troppo spontanei può esserti di danno. In realtà lui aveva la capacità di, è vero, parlare anche un po' oltre il suo campo. Anna Maria Celesti, se si vuole, invece è una figura molto più, diciamo, quadrata rispetto a certe competenze amministrative, ma evidentemente non capace di scaldare i cuori dell'elettorato. Quindi io, più che un voto ideologico, ci vedo anche un limite, che a volte, come dire, uno può avere dei punti di forza come politici, come persone, su certi lati, e averne magari invece dei punti di debolezza sugli altri. Non ci vedrei appunto vicende ideologiche dietro, vedrei piuttosto magari invece appunto che il PD, ad esempio, quando ripropone dei personaggi, comunque dei candidati non esattamente innovativi, come nel caso di Arezzo, va incontro ad una sconfitta che secondo me è piuttosto pesante, oltretutto rispetto a quello che è il PD più classico. Una lezione, quella di Arezzo, da cui esce male anche Casa Riformista, la lista che invece alle ultime regionali, ripeto, di pochi mesi fa aveva avuto degli ottimi risultati in tutta la regione e anche ad Arezzo, ma in questo caso ad Arezzo c'era un candidato che pescava molto in quell'area, se si vuole, per la geometria spiccia della politica, più centrista, e anche questo pone un'altra questione al campo largo toscano e al PD toscano. diciamo che il campo largo in Toscana vive un po' meglio che altrove, anche per esempio nelle giornate amministrative, laddove gli alleati sono un po' meno ingombranti, tipo il Movimento 5 Stelle. Il Movimento 5 Stelle a livello amministrativo in Toscana, ma anche nel resto d'Italia, scompare. Non si può dire lo stesso quando ci sono le politiche, anche quando c'è per esempio da contendere una leadership del campo largo che Conte, come dire, a cui Conte può ambire in maniera diversa, perché sul campo nazionale ha una proiezione molto maggiore rispetto a quanto vale poi il suo movimento a livello amministrativo. Il centrodestra sicuramente è non pervenuto, questo ormai è un problema cronico di questa regione. Dico un problema perché appunto nella mancanza di una reale alternativa, come spesso capita, il voto diventa un non voto e l'astensione inevitabilmente continua a salire. Rimane il dubbio di cosa succederà casomai alla prossima tornata di amministrative, dove si voterà anche per Firenze, che sappiamo essere al centro di interessi, diciamo, non proprio convergenti all'interno di quello stesso PD di cui prima.
8:30 minuti, siamo in conclusione, tutto materiale che consegniamo poi a ulteriori riflessioni con Raffaele Palumbo e i suoi ospiti a lunedì prossimo. Grazie a Tommaso Ciuffoletti.
Grazie a te, Chiara, buona giornata.
Buongiorno, le notizie delle 8:30. Un accordo è ancora possibile, per finalizzarlo ci potrebbero volere alcuni giorni, così il segretario di Stato americano Marco Rubio commentando lo stato dei negoziati tra Stati Uniti e Iran. Nelle scorse ore gli americani hanno lanciato alcuni raid, sarebbero stati colpiti dei siti per il lancio di missili e delle imbarcazioni nel Golfo Persico, ancora nessuna conferma da parte iraniana. Il comando centrale americano in Medio Oriente ha parlato di un'operazione di autodifesa.
Diverse persone hanno lasciato alcuni quartieri di Beirut in Libano per paura di nuovi raid israeliani. Nelle scorse ore Israele ha colpito il sud, la valle della Bekaa a est, e Netanyahu ha minacciato raid ancora più intensi contro Hezbollah. Sulla carta dal mese scorso è in vigore una tregua.
La segretaria del PD Schlein ha commentato i risultati delle comunali dicendo che il centro-sinistra unito è competitivo e lo sarà anche alle prossime elezioni nazionali. In queste amministrative però al centro dell'attenzione c'è la sconfitta di Venezia, dove la destra ha vinto nonostante l'opposizione sperasse di tornare al governo della città già al primo turno. La presidente del Consiglio Meloni può esultare anche per il successo di Reggio Calabria, amministrata da 12 anni dal centro-sinistra, che da parte sua vince in città come Mantova, Pistoia, Prato e Avellino, mentre fa storia a sé il ritorno di Vincenzo De Luca alla guida di Salerno, di cui sarà sindaco per la quinta volta dopo i due mandati da presidente della Campania.
Questa mattina 14 arresti per un'inchiesta della direzione antimafia di Bari in collaborazione con la magistratura albanese. Le indagini riguardano un presunto riciclaggio internazionale di denaro e l'omicidio di un giovane di 26 anni, Francesco Di Viesti, scomparso il 25 aprile del 25 e trovato morto 4 giorni dopo in un rudere in provincia di Bari. In mattinata ci sarà una conferenza stampa nella procura della città pugliese.
La flottiglia ha denunciato un attacco alla sua missione di terra che dalla Libia aveva l'obiettivo dichiarato di raggiungere Gaza. Siamo stati attaccati dalle forze libiche dell'Ovest, ha raccontato un attivista. Abbiamo visto arrivare camionette di militari a volto coperto che ci hanno intimato di salire su dei pullman. La destinazione potrebbe essere misurata, l'ipotesi è che da lì le persone sequestrate siano espulse. Lo stesso dovrebbe succedere ad altri 10 membri dell'organizzazione che 2 giorni fa erano stati bloccati mentre trattavano per entrare nell'area orientale della Libia controllata dal generale Haftar. Da capire quali siano le condizioni delle persone di entrambi i gruppi. Ieri sera la portavoce italiana della flottiglia ha parlato di feriti tra gli attivisti fermati nelle ultime ore.
Il governo ucraino ha definito le ultime minacce russe di raid su tutti i centri del potere a Kiev come un'intimidazione vergognosa. Mosca aveva anche invitato i cittadini stranieri e i diplomatici a lasciare la città. Solo pochi giorni fa la Russia ha lanciato uno degli attacchi più massicci dall'inizio della guerra. La notte scorsa un bombardamento su Kramatorsk nel Donbass ha fatto almeno 12 feriti tra la popolazione civile.
La prossima edizione del giornale radio alle 9.30. Buon ascolto.
Popolare Network.
In Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
Buongiorno dalla redazione di Firenze Smart Studio, Marco Gargini. Iniziamo dalla 11, dove in direzione Firenze si segnalano code a tratti tra Pistoia e l'allacciamento con la 1 e code tra Sesto Fiorentino e Peretola. In A1 in direzione Bologna, rallentamenti tra Incisa Reggello e Firenze Sud e code a tratti tra Calenzano e il bivio con la variante di Valico Battieraia. In direzione Roma, 1 chilometro di coda per un veicolo fermo ora rimosso tra il bivio con la variante di Valico Battieraia e Calenzano e code tra l'allacciamento con la 11 e Firenze Scandicci con code in uscita a Firenze Scandicci. In A12 sulla diramazione per Livorno, code in uscita a Stagno Nord in direzione Genova. Sulla Fipili, code a tratti tra Ginestra Fiorentina e Firenze Scandicci in direzione Firenze. Sul raccordo Siena-Firenze verso Firenze, code tra Impruneta-Grevenchianti e Firenze-Impruneta. Ed è tutto, buon viaggio.
Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
Contro radio, buon ascolto e buon viaggio. FM 93.6 98.9.
Cioè lei praticamente non ha mai assaggiato la Sacher Torte?
No.
Vabbè, continuiamo così, facciamoci del male.
Sul grande schermo alla Compagnia Bianca e La messa è finita. 2 film manifesto di Nanni Moretti tra inquietudini politiche, fragilità sentimentali e dissidi generazionali ancora attuali. Dal 25 maggio al 7 giugno per La Compagnia Cult, un'occasione imperdibile per rivedere 2 film essenziali della cinematografia italiana. Info cinemalacompagnia.it. Un parco di musica ed altre storie. Per vivere un'estate di musica, teatro, danza, performance e letture nell'incantevole Parco Medicio di Pratolino. Info e programma unparcodimusica.it. La rassegna è promossa da Città Metropolitana di Firenze con il coordinamento di Music Pool. Sabato 2 giugno una giornata intera dedicata alla Festa della Repubblica. Ospite speciale alle 11.30 Aldo Cazzullo. La mattina è il concerto della Filarmonica di Signa. Nel pomeriggio letture e musiche curate dalla Nottola di Minerva con Letizia Fuochi ed in chiusura il concerto di Dario Cecchini con Soul Check. Prenota il pranzo presso la locanda.
Contro radio.
ascoltando Controradio.
Controradio, Controradio, Controradio.
FM, DAB, streaming, social, web.
Condividila con chi vuoi. Questa è Controradio.
Le 8.41, bentrovati, seguiteci anche in video sui nostri social per questo approfondimento legato alle elezioni amministrative. Subito i nostri ospiti, Alessandro Chiaramonte, politologo Unifi, professore, buongiorno a lei.
Buongiorno.
Buongiorno anche ad Antonio Floridia, che è grande esperto del sistema elettorale. Ma alla Floridia, buongiorno a lei, bentrovato.
Grazie, buongiorno.
Allora, Chiaramonte, partiamo prima da un commento politico e io userei l'espressione della Presidente del Consiglio dei Ministri, Giorgia Meloni, che dice anche oggi il crollo del centrodestra è rimandato a domani. Perché era nell'aria un crollo del centrodestra? Perché è atteso un'escusatio non petita in qualche modo? Che cosa è successo in questa tornata di amministrative politicamente, secondo lei?
Nazionale a questo voto che ha coinvolto peraltro 6 milioni di persone, quindi diciamo poco più del 10% degli aventi diritto in elezioni politiche nazionali, un test forse un po' limitato per poter dare appunto indicazioni su un'evoluzione nazionale del consenso. Possiamo dire che non c'è stato un risultato che era favorevole all'uno o agli altri. Dagli esiti che abbiamo visto nelle varie città, nei vari comuni coinvolti, ci sono state indicazioni sia favorevoli al centrodestra sia favorevoli al centrosinistra. Probabilmente dopo il risultato del referendum dei mesi scorsi, da parte di taluni c'era l'aspettativa di un'onda lunga che avrebbe, come dire, investito anche questo voto e che sarebbe stata più favorevole nel complesso al campo largo. Così non è stato, ma neanche si può dire che sia stata una larga vittoria del centrodestra.
Floridia, ci racconta com'è andata? Lei è l'uomo dei dati normalmente e dell'interpretazione dei
sempre
dati.
Sempre meno, dai.
Abbiamo demandato all'intelligenza artificiale, diciamo così, per i dati. Abbiamo abdicato. Come le ha lette lei queste elezioni? Parliamo della Toscana, Floridia, se d'accordo.
Io ho condiviso il giudizio di Alessandro. La Toscana nel complesso è più favorevole al centro-sinistra, perché tutto sommato c'è un importante cambio di amministrazione in una città importante come Pistoia. Però la situazione è ancora incerta, ci sono due ballottaggi a Viareggio e ad Arezzo molto aperti, dove c'è una forte componente centrista, un terzo polo molto forte, 20% ad Arezzo e 27% a Viareggio. Quindi io non sono in grado di valutare ora le dinamiche locali e le possibili alleanze. Soprattutto nessuno forse è in grado di valutare cosa fanno poi veramente i singoli elettori, al di là delle indicazioni di voto che possono venire dagli esponenti politici. Quindi, considerando che il PD, il centro-sinistra, ha confermato con un risultato anche migliore di 5 anni fa Prato, ha confermato Cascina, ha confermato Figline Valdarno, vincendo al primo turno mentre era andato al ballottaggio l'altra volta, e i due punti importanti che poi permetteranno di dare un giudizio complessivo sulla tornata in Toscana saranno i ballottaggi di Arezzo e di Viareggio. Ecco, a Viareggio è una situazione un po' complicata, perché nelle scorse elezioni il PD era alleato con Del Ghingaro. Del Ghingaro oggi con la sua lista è alleato col centrodestra. La performance del centrosinistra, che è arrivata a pochi decimali, pochi punti dal primo, è buona. E poi c'è questo voto della Marialina Marcucci del 27%. Sappiamo che Marcucci è una presenza molto forte nella Lucchesia. Quindi la partita è molto, molto aperta. Rispetto alle cose che diceva Alessandro, è vero, c'era un'attesa, ma i più prudenti avevano detto che l'onda lunga sulle politiche sarà comunque complicata, tantomeno questa onda lunga si può vedere alle amministrative. E qui conta, a me conta, se posso tenere un po' il discorso,
prego.
A me interessa molto un parallelo tra Venezia e Firenze.
In che senso?
Perché Nel senso che stamattina mi è capitato per puro caso di leggere su Facebook un commento di un elettore veneziano, il quale diceva: Venezia ha 210.000 abitanti, 45.000 sono nel centro storico. Il centro storico c'è una popolazione anziana del 70%, la percentuale paurosa. Il 34% di case sfitte che vengono affittate con gli affitti brevi. Conclusione: tutti applaudono quando si parla male dell'over tourism, dei danni che crea il turismo sulle città, ma poi quando si tratta di votare si guarda il portafoglio. Cos'è? Secondo me, dopo 10 anni di il voto veneziano si spiega col fatto che dopo 11 anni di amministrazione del centrodestra si è consolidato un blocco di interessi legati alla rendita turistica immobiliare che è difficile da scalfire, ed è qualcosa che in prospettiva, con una comparazione non del tutto infondata, può mettere in guardia sugli sviluppi dell'economia toscana, dell'economia di Firenze, perché la monocultura turistica ha delle conseguenze sulla composizione di classe, si diceva una volta, sul tipo di interessi che si coagulano e che si rappresentano. Io sono veramente ormai sempre molto più insofferente, permettetemi questo, di fronte ai discorsi che parlano di crisi della capacità rappresentativa dei partiti. Non è affatto vero. A Venezia il centrodestra rappresenta perfettamente quello che sono gli interessi.
Cioè, il discorso è capire quali interessi rappresentano, diciamo così. Probabilmente c'è una crisi nel rappresentare taluni interessi.
Non tutti le sanno rappresentare allo stesso modo, ma c'è chi le sa rappresentare.
Chiaramonte, Elie Schlein ha detto: siamo in partita in qualche modo, cioè siamo capaci di competere, siamo in grado di competere. Avrebbe voluto di più, avrebbe voluto quell'onda lunga del post referendum di cui abbiamo parlato, poi ha detto: noi ci siamo, su questo costruiamo il percorso. Si ritrova in questa visione, la trovo ottimistica, pessimistica?
Ma è indubbio che il campo largo sia in partita, perché ha dimostrato in più occasioni, non soltanto in questa tornata elettorale, di essere tornato competitivo, un centrosinistra che non lo è stato nelle elezioni del 2022, perché diviso in tre tronconi, oggi, come dire, può dire la sua, non soltanto a livello locale ma anche a livello nazionale, come attestano i sondaggi. Certo, come dire, sembrava che referendum e altre elezioni avessero dato indicazioni di una rimonta costante e progressiva del campo largo sul centrodestra. In questo caso non sembra che l'esito vada nella stessa direzione, ma neanche in una direzione chiaramente diversa. Quello che si può dire è forse che è arrivato il momento per prendere alcune decisioni. Cioè, il campo largo fino a questo momento è stato un'idea progettuale, è stato una coalizione tra partiti che non facilmente stanno insieme, che hanno deciso di investire sull'unità, sulla coalizione stessa. Però adesso è il momento di cominciare a decidere in che modo, con quali regole, attraverso quali modalità selezionare un leader, che è comunque necessario, perché il passato ci ha dimostrato che per vincere le elezioni occorre individuare una leadership chiara della coalizione e soprattutto un programma, perché questo è il vero punto. Non che il centrodestra sia una isola di compattezza granitica, però almeno su alcuni temi fondamentali si sa quali sono i partiti traino e qual è la posizione che troverà maggiore spazio in un eventuale governo, come adesso il caso. Nel caso del campo largo le divisioni sono tante, non è chiaro quali posizioni potrebbero prevalere in un eventuale governo, e quindi è il momento di dire che cosa si vuol fare, in che modo lo si vuol fare, quali sono le posizioni ufficiali della coalizione.
Senta Florida, naturalmente l'elezione per il sindaco con la legge che abbiamo da 30 anni e passa è una forma di personalizzazione spiccata che si unisce ai percorsi di personalizzazione dal post muro di Berlino in poi, no? Il libro di Mauro Calise sul partito Persona è del 90-91, una cosa del genere, per intenderci. Però veramente nel caso di Prato e di Pistoia
il tema della persona, della leadership è trainante nei confronti di uno schieramento, lo vediamo con molta forza. Non so, Florida, sei d'accordo?
Non c'è dubbio che a livello locale contano molto le candidature, il successo, la capacità delle candidature di presentarsi in modo innovativo, credibile. Questo, ma questa è una cosa che non è una novità, voglio dire, è una caratteristica soprattutto delle elezioni comunali diffusa. Quindi,
però i casi di Prato e di Pistoia sono due casi molto interessanti.
Ma io però i casi, poi naturalmente se allarghiamo lo sguardo a livello nazionale c'è il caso di De Luca, ma io a Salerno, ma c'è anche il caso, io mi sento di ricordarlo come siciliano, di Enna, dove sì, ha vinto di nuovo l'ex senatore Mirello Crisafulli, dove Mirello sta per diminutivo di Vladimir, non tutti lo sanno, esatto. Un ex senatore del PC, un notabile del PC di lunghissima data, che vuol dire che nelle elezioni locali contano molto i sistemi di relazione, non solo le clientele in senso deteriore, ma anche i sistemi di relazione molto consolidati, quindi questo conta molto conta l'immagine, conta la capacità. Però secondo me, per completare il discorso sul campo nazionale, la partita è apertissima, come diceva giustamente Chiaromonte, anche perché l'ottimismo che si era diffuso nelle ultime settimane in base anche ai sondaggi più seri non fa i conti con una variabile impazzita che è Bannacci, il quale viene dato intorno al 3-4%, nei tutti i sondaggi attuali viene considerato separatamente. Io sono pronto a scommettere che cercheranno di reimbarcarlo in tutti i modi nel centrodestra, alla faccia e con buona pace di tutti coloro che chiedono, che pensano che i sistemi con il premio di maggioranza siano garanzia di stabilità. Che tipo di coerenza programmatica ci potrà essere tra la Marina Berlusconi, che pensa a una Forza Italia liberale, e Bannacci, che è un'apertamente fascista? Alla fine il sistema, se passa la legge, la riforma elettorale che vogliono, costringerà a fare di nuovo mega coalizioni molto eterogenee che alla fine non hanno nessuna vera capacità di proiezione. La stabilità diventa un feticcio, un fantasma.
È chiaro.
Alla fine dobbiamo ancora valutare tutte queste variabili, perché se Bannacci corre da solo veramente, allora centrosinistra, negli ultimi tempi i sondaggi davano un punto, due punti di vantaggio per il centrodestra. Da quando c'è il sondaggio, il suo Vanacci è conteggiato separatamente, si è un po' invertito il rapporto e il centrosinistra è il vantaggio di uno o due punti. Ma siamo lì.
Senta, professor Chiaromonte,
i risultati elettorali di domenica confermano che i due blocchi in questo momento sono sul filo del rasoio.
Infatti, questo è interessante, professor Chiaromonte. Noi abbiamo avuto per tanti anni, con la legge più proporzionale del mondo, una specie di bipolarismo bloccato di CPC. Poi, quando siamo andati verso un bipolarismo forzato, continuiamo invece a ricercare questi proporzionalismi per cui conta di più Calenda o Vannacci che non i grandi partiti popolari di massa. Non ne usciamo da questa cosa. La cosa che dice che Floridia, su delle variabili del 3-4% che possono spostare il risultato finale, è una cosa che è sul tappeto in questo momento.
È sul tappeto proprio perché le due coalizioni che sembrano profilarsi in vista delle elezioni politiche prossime sono testa a testa, e quindi la differenza per la vittoria la fanno anche piccole formazioni politiche, come appunto il caso di Futuro Nazionale di Vannacci. Questo è un dato che peraltro conosciamo, che è stato proprio alla storia della Seconda Repubblica. Molte elezioni si sono giocate sul filo del rasoio. Nel 2006 notoriamente ci furono 24.000 voti di differenza fra il centrosinistra e il centrodestra, su oltre 45 milioni di voti espressi, o 40 milioni di voti espressi, quindi lo 0,07%. Quando la differenza fra la vittoria e la sconfitta si gioca su pochi voti, ovviamente tutti i partiti diventano fondamentali per assicurare appunto il vantaggio all'uno all'altro, e fra l'altro tutto questo può esercitare un potere di ricatto nei confronti del vincitore, perché come successe per l'appunto nel 2006, poi si formò il governo Prodi, il governo noto come la carica dei 101, perché tanto ampio fu quel governo, che incluse appunto fra ministri, sottosegretari, viceministri ben 101 persone, perché doveva accomodare gli interessi di tantissimi partiti, compresi anche micropartiti che avevano appunto dato il loro piccolo contributo alla vittoria di centrosinistra. E il risultato è stato quello di un governo molto litigioso, molto diviso, molto instabile, che durò 2 anni, qualcuno dice solo 2 anni, in realtà in quelle condizioni fu un miracolo che potesse sopravvivere per 2 anni, però il risultato fu senz'altro negativo. Del resto non è che immaginando soluzioni proporzionalistiche in luogo dei sistemi elettorali che abbiamo avuto fino adesso avremmo coalizioni necessariamente più compatte, e probabilmente l'asse della politica si sposterebbe verso il centro, ma dovrebbe comprendere comunque una coalizione di governo, dovrebbe comprendere comunque forze politiche che poi provenienti da 30 anni di bipolarismo quasi starebbero insieme fino a un certo punto, cioè la coesione programmatica sarebbe comunque molto molto limitata.
L'Udeuv e Clemente Mastella e sua moglie, il 2008 e le dimissioni a seguito della inchiesta di Santa Maria Capua Vetere del 2017, 10 anni dopo poi ci fu una soluzione con formula piena, se non sbaglio cadde il governo Prodi, come ci ricordava Chiaramonte. Questa è una parte importante della storia d'Italia, piena di dettagli emblematici e capaci di raccontare in una sineddo che è abbastanza significativa quella che è la storia del nostro paese, la storia, come dire, anche del sistema politico e partitico. Florida, un'ultima battuta, che siamo in chiusura, abbiamo 1 minuto e mezzo prima di salutarci. La Toscana come ne esce, diciamo così, da questa vicenda? Come si è svegliato il presidente Gianni questa mattina, secondo lei?
Tranquillo. Più o meno tranquillo, non credo che possano cambiare molto gli equilibri in questo momento. I dati mostrano un certo consolidamento abbastanza diffuso, anche in tutti i comuni piccoli, non abbiamo parlato, ma ci sono altri 9 comuni, 15 comuni sotto i 15.000 abitanti, in cui più o meno ho visto ci sono un po' di liste civiche più o meno di destra o di centrodestra, ma la maggior parte dei comuni sono confermati alla sinistra, quindi la situazione è stabile da questo punto di vista, e questo dovrebbe favorire un'azione di governo regionale più tranquilla. Poi con Alessandro avremo modo in altre occasioni di parlare degli effetti che un sistema proporzionale con lo sbarramento al 4% avrebbe, gli effetti sistemici che avrebbe sul sistema politico italiano, ma questa è una discussione teorica che faremo in altra sede.
Professor Chiaramonte, qui dobbiamo fare una trasmissione a parte, mi sembra di capire, su questa cosa.
E su questo punto tutto sommato io penso che contrattare il voto dopo l'elezione, se non so se abbiamo il tempo di entrarci un attimo,
no, beh, velocissimo,
comunque, poi flash. Però avrebbe diritto di replica Alessandro, quindi io mi fermo
un flash a testa, un flash velocissimo, perché Florida non può gettare il sasso e ritirare la mano. 10 secondi.
Io penso che se c'è uno sbarramento al 4% con l'attuale assetto dei partiti, ci sarebbero 5 o 6 partiti che superano la soglia. Si smette con la logica del ricatto, perché i partiti grandi non hanno più bisogno di sottostare di cercare il sostegno dei più piccoli. Certo, si crea una situazione di dialettica parlamentare, però sono gli elettori a stabilire il rapporto di forza. A quel punto prevalgono soluzioni centriste. Ma del resto in moltissime democrazie europee i governi si formano dopo le elezioni, in Germania addirittura con 2 o 3 mesi di trattative puntualissime. Ogni partito si presenta col proprio programma, non con programmi generici che buoni per tutti gli usi, perché la coalizione così larga obbliga alla genericità. Quindi secondo me gli effetti positivi di un vero ritorno al proporzionale, un vero ritorno al proporzionale con uno sbarramento al 4% sarebbero, dal punto di vista sistemico, positivi, anche se non ci sarebbe la garanzia della cosiddetta governabilità a priori. Mm.
Mettetevi comodi perché segue una prelusione di 40 minuti del professor Chiaramonte a questo punto. No, sto scherzando, professore, 30 secondi, siamo in chiusura.
No, ovviamente ci vorrebbe molto più tempo per argomentare, non che non ci siano dei fondamenti di realtà, ovviamente, in quello che dice Antonio Floridia, perché la frammentazione partitica probabilmente diminuirebbe con una proporzionale con soglia di sbarramento al 4%, più di quanto non avvenga con i sistemi attuali. Però appunto perderemmo, come dire, quel rapporto diretto che gli elettori hanno con la coalizione che scelgono per il governo del paese, e questo è un elemento che avrebbe un impatto comunque sulla percezione degli elettori, sui governi che andrebbero a formarsi in termini di legittimità, e questo è un punto che appunto il cui venir meno non sarebbe di poco conto.
Professore, grazie davvero, Alessandro Chiaramonte, per essere stato con noi. Grazie Antonio Floridia.
Grazie,
buona giornata. State con noi, sono le 9:02, la Newsline continua con altre questioni di attualità con Chiara Belli tra pochissimo.
Stai ascoltando Controradio.
Controradio, Controradio.
FM, DAB, streaming, social, web.
Condividila con chi vuoi. Questa è Controradio. La newsline di Controradio. L'informazione prima di tutto.
Sono Irene, studentessa MISA. La mia formazione include 800 ore di stage. Oggi il mio percorso di eccellenza è Contamerice, giovane pelletteria toscana che si distingue per artigianalità e qualità nel Made in Italy.
ITS MITA Academy, formazione post-diploma di eccellenza, pubblica e gratuita per diventare un tecnico altamente qualificato nel comparto moda. Con ITS MITA Academy entri nel mondo del lavoro dalla porta principale. Informazioni e iscrizioni www.mitaacademy.it.
Il Museo Novecento di Firenze presenta Baselitz Avanti, una grande mostra dedicata ad uno dei protagonisti assoluti dell'arte contemporanea. Per la prima volta in Italia, un progetto espositivo di ampio respiro che mette al centro l'incisione, dimensione fondamentale e spesso poco esplorata della pratica di Baselitz. Baselitz Avanti, al Museo Novecento di Firenze fino al 13 settembre. Info museonovecento.it.
AT per te, in viaggio con Autolinee Toscane, in onda ogni ultimo mercoledì del mese su Controradio. Prossimo appuntamento mercoledì 27 maggio alle 9. Elogio dell'umano, letteratura, ricerca sociale e giornalismo per un mondo migliore. Nella splendida Villa Bardini a Firenze, tre incontri ad ingresso gratuito promossi da CESVOT con il patrocinio di Regione Toscana e la collaborazione del Gabinetto VSE. Giovedì 28 maggio alle 17:30, l'altro sono io, storie che ci somigliano. Domenico Iannacone, in dialogo con Chiara Brilli, porta nel cuore delle storie degli invisibili, mostrando come il racconto possa essere un atto di giustizia e di dignità. Prenotazione e programma completo su cesvot.it.
Il mondo dei media è cambiato. La comunicazione efficace usa strategie innovative.
Controradio Cross Media è oggi la punta più avanzata della cross-medialità in Toscana. La radio in FM, DAB e streaming. Controradio TV su web e social. Le dirette audio, video dagli eventi, le produzioni di podcast tematici.
E ancora TIF, il canale video social di informazione, i profili Facebook, Instagram e YouTube Controradio e il sito controradio.it.
Controradio Cross Media raggiunge oltre 400.000 contatti ogni giorno. Un pubblico attento, coinvolto, da sempre interessato a ciò che accade sul territorio.
Vuoi promuovere la tua attività e far crescere la tua visibilità in Toscana? Scrivi a crossmedia@controradio.it. Abbiamo soluzioni su misura per te.
I media e la comunicazione sono cambiati. Controradio Cross Media è il nuovo modo di comunicare.
Portami a ballare,
OneFest compie 10 anni e torna con una super line-up. Faccia Nuvola, Miscela, Parisi, Giovanni Toscano e DJ Spiller. E poi, come da tradizione, spazio alla scena emergente locale. Al WOM trovi anche area food, drink e market, dal pomeriggio fino a notte. OneFest, 29 e 30 maggio, Polo Fiere, Lucca. Clicca su womfest.it.
La Toscana in radio. Informazioni ed opportunità per i cittadini della nostra regione. Le agevolazioni ed i contributi destinati a giovani, famiglie e imprese. Ascolta la trasmissione il giovedì alle 9.35 e in replica la domenica alle 15.35 su Controradio, in podcast su controradio.it. Iniziativa realizzata con il sostegno di Regione Toscana, bando per la concessione di contributi alle imprese di informazione 2024.
Contro Radio.
Le 9:06 abbiamo chiuso la pagina politica, ulteriori approfondimenti, riflessioni e analisi nel nostro GR delle 12:45, già sul nostro sito controradio.it con tutte le interviste che abbiamo realizzato, i commenti e anche le prime dichiarazioni dei sindaci vincenti, appunto in podcast, a partire dal sindaco di Pistoia Capecchi e dal collega di Prato Biffoni. Ma adesso vogliamo concentrarci su dei dati che sono stati diffusi nei giorni scorsi di Ordine dei Medici di Firenze e Ars Toscana, giovani nel post pandemia, raddoppiati i ricoveri psichiatrici in Toscana. Salutiamo Fabio Voller, coordinatore dell'Osservatorio di Epidemiologia dell'Agenzia Regionale di Sanità e autore del questionario che è al centro di queste riflessioni. Ben trovato, buongiorno.
Buongiorno.
E Roberto Leonetti, il dottor Roberto Leonetti, coordinatore Commissione Salute Mentale in Adolescenza dell'Ordine dei Medici di Firenze. Buongiorno.
Buongiorno, buongiorno.
Leggiamo dalla rassegna stampa dei giorni scorsi: adolescenti, ansia e depressione, casi raddoppiati in 10 anni, i dati in Toscana presentati dall'Agenzia Regionale di Sanità, dai disturbi legati all'alimentazione agli atti di autolesionismo, e i servizi territoriali sono tarati a 20 anni fa. Ma partiamo, Voller, proprio dai dati. Che fotografia restituiamo rispetto alle forme di disagio che hanno come protagonisti i giovani?
Beh, come sappiamo, abbiamo già avuto modo di parlarne in altre occasioni, anche proprio a Controradio, ma quello che emerge è sicuramente un incremento, oramai possiamo dire costante, dal Covid in poi, della richiesta di aiuto della popolazione adolescente toscana rispetto ai problemi di salute mentale. Quando andiamo a vedere i dati, ci rendiamo conto che noi abbiamo avuto dal 2016 un raddoppio dei tassi di ricovero e praticamente quasi lo stesso andamento, diciamo raddoppio, degli accessi al pronto soccorso per problemi di salute mentale. Ma quando vogliamo provare a quantificare, perché poi con i numeri assoluti molto spesso si riesce a dare una dimensione, diciamo, più precisa, stiamo parlando quindi nel 2025 di 5.000 ragazzi e ragazze che hanno avuto un ricovero per un disturbo di salute mentale, circa 3.000 accessi al pronto soccorso. Quindi diciamo, dal punto di vista della magnitudine, stiamo parlando quindi di un fenomeno che purtroppo ha numeri considerevoli e numeri che sono crescenti, e questo per quanto riguarda, diciamo, i dati che noi possiamo vedere analizzando i flussi sanitari. Poi, come sappiamo, abbiamo avuto altre indicazioni che provengono, diciamo, dal ciclo di indagine che noi facciamo ogni 3 anni, oramai da 20 anni, sulla popolazione adolescente, che già aveva fatto emergere diciamo molte problematiche, soprattutto nell'ambito dei disturbi del comportamento alimentare, come proprio della, diciamo, dei fattori di stress, se vengono chiamati. Quindi non è una scheda clinica quella che noi utilizziamo all'interno del questionario EDIT, però è una scheda che invece è una scala che ci permette di quantificare chi avrebbe bisogno di un aiuto, anche se non è un problema di salute mentale acuto o così conclamato. Ed è per questo che abbiamo volentieri accolto l'invito dell'Ordine dei Medici di Firenze, che ha fatto un questionario, appunto, il questionario dell'Ordine dei Medici. Non l'abbiamo elaborato
Esatto.
Molto interessante.
Su questo questionario, i protagonisti sono i medici di medicina generale e pediatri di libera scelta, Leonetti. Che tipo di sollecitazioni avete rivolto e i risultati che avete ottenuto?
Sì, dunque, appunto, dallo scorso anno, nel 2025, è stata costituita presso l'Ordine dei Medici una commissione ad hoc, dimostrando una sensibilità forte da parte dell'Ordine su queste tematiche. E uno dei primi, una delle prime in qualche modo operazioni che abbiamo ritenuto di fare, oltre a un'analisi, visto che della commissione fanno parte i colleghi del Meyer, del territorio, altri specialisti, anche psicologi, un gruppo interdisciplinare, abbiamo pensato di mirare un questionario in modo che potessimo avere davvero il polso della situazione da parte dei medici di medicina generale e dei pediatri rispetto ai rapporti con i servizi specialistici e con l'ospedale, che a Firenze l'ospedale Meyer è un ospedale specialistico di neuropsichiatria infantile. E diciamo, quello che volevamo cercare era, a parte alcune cose potevamo intuirle, ma era importante che fosse detto stesso dai medici di medicina generale e pediatri, era capire in effetti anche la casistica che hanno. Quindi alcune domande riguardavano appunto la conoscenza delle situazioni, questo è venuto fuori che da parte dei colleghi c'è. L'altro era questo, il rapporto dell'invio, ecco, con il rapporto dei servizi specialistici, e qui diciamo che viene fuori un po' qualche lacuna, ecco, ma lacuna legata non ai professionisti quanto ai sistemi, come comunicare, cioè come avviene l'invio da parte del territorio ai servizi specialisti. Quindi il discorso delle liste d'attesa, questo è stato sottolineato da queste circa 100.
Lei mi dice c'è un riconoscimento del fenomeno, poi è la presa in carico che diventa problematica.
Sì, però chiaramente deve esserci un po' un rapporto forte tra chi ha visto il problema e poi ha in carico, cioè in qualche modo vedere un po' il percorso che va dal territorio al più specialistico. E molto spesso noi sappiamo che questo percorso viene saltato in quanto i ragazzi, le famiglie vanno direttamente ai pronto soccorsi del Meyer, a volte degli ospedali. Ecco, quindi mettere a fuoco questo voleva dire richiamare un po' il territorio, quindi tutto quello che vuol dire la prevenzione, il riconoscimento anche del disagio, perché chiaramente non parliamo di diagnosi. Io penso che un ragazzo, una ragazza, tra l'altro sono più le ragazze, quello sta venendo fuori nell'ultimo periodo anche dal lavoro del dottor Voller, che si rivolgono ai servizi, questa richiesta non caschi nel vuoto. Ecco, quindi favorire un passaggio più semplice, quindi che vada a superare le liste di attesa, che vada a superare anche a volte l'ANPAS che hanno i colleghi del territorio per la numerosa casistica, anche perché gli organici, diciamo, sono rimasti uguali a quelli pre-pandemia, eccetera. E quindi in effetti andare a studiare questo. Dalle risposte dei colleghi viene fuori appunto che le modalità di invio sono conosciute ma non sono attuate a volte completamente. Quindi secondo me c'è da mettere tutto un sistema in asse in modo che davvero si lavori come un unico sistema piuttosto che in maniera frammentata, e quindi che diventi un percorso molto più agile e fluido, anche con un accesso molto più semplice, se vogliamo.
È chiaro. Molto interessante rispetto appunto all'analisi dei numeri, come poi si possono mettere in atto degli strumenti che rispondano veramente al bisogno di sostegno e di riconoscimento e di conoscenza e condivisione anche tra tutti i vari operatori. Vorrei concludere però con una riflessione che apre una prospettiva interessante, dottor Voller. Un lato positivo il fatto che i giovani stanno diminuendo nella loro consapevolezza lo stigma di manifestare le proprie difficoltà psicologiche. Questo è senz'altro un bene.
No, da questo punto di vista siamo davanti quasi a un cambio di paradigma, nel senso che rispetto alle generazioni passate, pensiamo anche alle nostre generazioni, in cui diciamo purtroppo la forza dello stigma rispetto alla, al problema di salute mentale, al disturbo psicologico, anche, anche a, a forme molto semplici, era molto forte, e quindi questo non permetteva poi alla fine l'emersione proprio magari dell'inizio del problema, no? Proprio per questioni di stigma. Questa popolazione, la popolazione giovanile, in particolare la popolazione femminile, ha cambiato completamente atteggiamento, ha molti meno problemi a alzare la mano e dire: io mi sembra di avere un problema, ho bisogno di un aiuto. Questo, come dire, è una facilitazione sicuramente per i clinici, è una facilitazione per i medici, perché vuol dire non dover andare a cercare, fra virgolette, ma vuol dire solamente però, cercare di capire e di approfondire.
A questo punto però, concludendo la riflessione, dottor Leonetti, a fronte di una maggior consapevolezza e richiesta di aiuto, ci devono essere anche servizi adeguati, quello che dicevamo.
Certamente. Rispetto alla qualità, la qualità c'è, ecco. Si tratta, per non dire, di mettere insieme questi vari pezzi del percorso, quindi senz'altro il territorio, invece medicina generale, i consultori per i giovani, che la Toscana sono stato un fiore all'occhiello in alcuni anni, e quindi creare servizi di prossimità che individuano il problema, e poi il percorso appunto diventa un po' più fluido nei passaggi, come accedere ai servizi specialistici, utilizzare il pronto soccorso quando è veramente necessario. Io penso anche per aiutare i colleghi dell'ospedale, certo, del pronto soccorso, a non avere un sovraccarico di invii che non sono stati filtrati.
Anche questo aspetto è da sottolineare. Io vi ringrazio, ringrazio il dottor Voller per l'ARS, il dottor Leonetti per l'Ordine dei Medici, grazie per essere stati con noi, buon lavoro.
Grazie a voi.
Buona giornata, arrivederci.
Non ci sei, torna presto. Dove vai? In America. Staremo insieme liberi dalle agonie.
La newsline di Controradio. L'informazione prima di tutto.
Lasciamo in conclusione di Newsline ricordandovi che tutti i contributi, le analisi, gli speciali anche elettorali andati in onda sono riascoltabili sul nostro sito controradio.it nello spazio podcast. E vi segnaliamo invece un'iniziativa che si svolge a Firenze, una passeggiata per non dimenticare, un'iniziativa di memoria e partecipazione civile in occasione del 33esimo anniversario della strage di via De Georgofili. La passeggiata parte oggi da Piazza dell'Isolotto con ritrovo alle 18:30 e partenza alle 18:45, si concluderà in via dei Georgofili intorno alle 19:45 attraversando la città in un cammino condiviso che unisce memoria, presenza e impegno contro le mafie. La sindaca Funaro oggi in occasione del 33esimo anniversario della strage sarà sull'Arengario invece di Palazzo Vecchio alle ore 21:30 aspettando le 1:04, appuntamento di dialogo, memoria, riflessione dedicato a quanto accaduto 33 anni fa. È tutto per questa puntata di Newsline, ci risentiamo con cronaca e aggiornamenti nel GR delle 12:45. Dalla redazione a tutti voi l'augurio di una buona giornata.
SOS Croce Rossa, sono Mademoiselle Ametta, nel cielo viola codina, ho ucciso una farfalla, signorina adorabili, incidono lapidi, sanni dei, a per la scelta, per le sole, su di noi, mille fiori, negli occhi tuoi.
L'informazione di Controradio continua sui nostri social e sul sito www.controradio.it.
Listen to reason, season is calling. Stand in the place where you live. Now face no. Think about direction, wonder why you have it now. Stand in the place where you were. Now face no. Think about the place where you live. Wonder why you have it. Would be falling. Listen to reason. Reason is calling. Your feet are going to be on the ground. Your head is there to move you around. So stand. Now face no. Think about direction. Wonder why you have it now. Stand. Now face no. Think about the place where you.
Buongiorno, le notizie delle 9.30.